Salve popolo di Just Radio e benvenuti a una nuova puntata di Formula One After Race da parte di Daniele Antonio Battaglia in arte Rugantino e Simone Andreoli. Ma oggi si comincia con un nome e il nome è Carlo Sainz.
Eh beh, un anno e mezzo per liberarti, diciamo, hai avuto.
Cioè, perché non vincevamo appunto da un anno e mezzo circa, più o meno, perché l'ultima vittoria, non ricordo se fu proprio di Carlos l'anno scorso o di Charles Leclerc, però ecco, è passato tanto tempo, sembrava anzi che quest'anno, come aveva predetto a questo punto in modo errato George Russell, sarebbe stata un'unica striscia Red Bull con la sola alternanza dei due piloti della casa austriaca a dividersi la vittoria di questa stagione, e invece la Ferrari interviene all'improvviso, quando meno ce l'aspettavamo, volendo, anche se già si erano visti di nuovo dei piccoli miglioramenti a Monza la settimana scorsa. Ecco, interviene la Ferrari, la casa di Maranello, e con Carlo Sainz che ha fatto una cosa straordinaria. Io non ho parole per definire la vittoria immensa, straordinaria, capolavoro, chiamatela come volete, ma un pilota che su un circuito cittadino va alla media di 2.30, 2.20 all'ora, quindi senza considerare i picchi di velocità massima, che a fine Gran Premio, dopo aver sudato, essere dimagrito probabilmente di 4-5 kg, comunque ha la lucidità non solo di continuare a fare bene le curve ad alta velocità e non sbattere come è successo a Russell all'ultimo giro, ma addirittura, nonostante la pressione, di tenere dietro l'amico, ma comunque avversario su McLaren, Lando Norris, per aiutarlo a difendere la seconda posizione, perché in questo modo avrebbe aiutato se stesso a vincere il Gran Premio, per tenerlo a distanza utile per azionare il DRS da parte di Norris e difendersi dagli attacchi delle Mercedes di Russell e Lewis Hamilton. Cioè, un ragazzo che fa questa cosa qui già meriterebbe il titolo di campione del mondo a priori, ad honorem.
Soprattutto quando non arriva da segnalazione da parte dei box. Ha deciso lui l'azione, ed è grandi applausi per Carlos, veramente.
Sì, ed è stata una cosa buona e giusta che l'abbia deciso lui, visto che da 2 anni e passa a questa parte la Ferrari di solito ne combina di tutti i colori con le decisioni prese a tavolino. In questo caso l'ha presa Carlos direttamente in pista, ed è stata una mossa azzeccatissima che ci ha fatto palpitare il cuore, perché parliamoci chiaro, gli ultimi giri, se a Monza c'era la preoccupazione che la lotta fratricida tra lui e Leclerc per il terzo posto potesse portarci a un nulla di fatto, ma si parlava di un terzo e di un quarto posto, qui invece si parlava di tornare alla vittoria dopo un anno e mezzo. Quindi era più importante. Comunque, Sainz primo, secondo Norris, terzo Hamilton, quarto Leclerc, quinto Verstappen e Perez hanno rimontato nel finale, ma per buona parte della gara sono stati anche fuori dalla zona punti. Sainz che ha fatto la pole position come a Monza. Ok, detto questo, io mi sono sfogato un attimino, adesso lascio la parola a Simone, che andrà a dire la classifica piloti, la classifica costruttori, perché ci sono stati dei piccoli, ma comunque importanti cambiamenti.
Sì, altro che segnalare comunque le prime due posizioni dei piloti Red Bull, Verstappen e Perez, per quanto riguarda la classifica piloti. C'è Hamilton che, diciamo, rosicchia ancora di più vantaggio su Alonso, che ieri praticamente come se non avesse guidato, e c'è un Sainz al quinto posto che si porta quasi a 20 lunghezze da Leclerc, che a sua volta è riuscito un po' a staccare Russell causa suo ritiro. Ora, questo può essere un segnale di chi deve essere la prima guida l'anno prossimo? Non lo sappiamo. Poi via via tutti gli altri, tra cui segnaliamo Russell, e Lando Norris che potrebbero iniziare la lotta per il settimo posto. O se poi i box Ferrari dovesse continuare a fare delle scempiaggini con Leclerc, tipo richiamarlo quando c'è troppo traffico ai box, c'è il rischio che tutti e tre si contendano la sesta posizione. Non abbiamo fatto i calcoli a questo giro, quindi non sappiamo se effettivamente c'è la matematicità del titolo costruttori Red Bull,
No,
però
no, no,
sicuramente
no, no, non c'è,
non
non
era
c'è.
questo il caso.
No, perché Red
Poi
Bull doveva fare doppietta e Mercedes massimo prendere un punto, eventualmente.
ok, quindi almeno abbiamo ritardato per un'altra settimana, tutto a posto.
Sì, perlomeno.
Poi Mercedes ovviamente si conferma al secondo posto, a 40 lunghezze c'è la Ferrari che, oddio, penso ormai si sia messa ampiamente alle spalle la Aston Martin, perché, come detto, Stroll è stato molto sfortunato e allo stesso tempo fortunato nel non farsi niente con quell'incidente, e Alonso ieri bocciato. Questo giro, diciamo, bocciato, però non so se bocciare lui o la macchina in questo caso.
Io penso più la macchina, intanto per chi non lo sapesse, Stroll è stato protagonista di un incidente molto pericoloso nelle prove libere e quindi poi non ha avuto più modo di continuare il weekend. Esattamente il venerdì è accaduto questo incidente a Lance Stroll. L'Aston Martin ha corso quindi con una sola vettura, però in questo caso, come qualcuno potrebbe dire, beh, ha quasi sempre corso tutto l'anno con una vettura, se vogliamo essere cattivi, come spesso lo siamo stati noi. Però in questo caso proprio fisicamente c'era solo Alonso in pista e la macchina non ha reso, anche perché sappiamo che Alonso di solito sui cittadini rende anche abbastanza bene. E invece la vettura proprio sembra non aver fatto totalmente passi in avanti da quella che aveva cominciato come netta e indiscussa seconda forza del campionato nella prima parte della stagione. Tant'è vero che adesso clamorosamente, comunque, non solo cioè, prima ha perso la posizione a favore di Mercedes, ma adesso nella classifica costruttori addirittura ha perso il terzo gradino del podio a vantaggio di Ferrari e forse se continuano così a correre con una sola vettura anche gli ultimi 7 Gran Premi di questo mondiale con una McLaren che comunque non è proprio diciamo limpida nei miglioramenti su ogni circuito, però come ha dimostrato anche a Singapore, è tornata a fare podio. Volendo, la McLaren con due piloti che comunque i punticini li portano a casa potrebbe anche puntare a conquistare la quarta piazza della costruttori. Detto questo, chiudo un attimo la parentesi della classifica per sottolineare il punticino portato a casa da parte di Lawson con l'Alfa Tauri, che ricordiamo Lawson sta sostituendo momentaneamente Ricciardo infortunato alla mano. Ok,
E
ti
la
ridò la
sfortuna, però,
linea.
a questo, no, a questo punto anche la sfortuna di Tsunoda, che ha percorso praticamente un giro in due Gran Premi. Quindi,
Sì.
ora, per quanto riguarda Lawson, non so quanto convenga a questo punto far ritornare Ricciardo, ma non per qualcosa verso Ricciardo, ma perché Lawson sta dimostrando probabilmente di essere anche meglio di De Vries, che è stato quello che silurato, probabilmente giusto o meno che sia, da parte di Red Bull. E io darei fiducia al ragazzo a questo punto, anche perché non si sa se Ricciardo dovrebbe rimanere l'anno prossimo. In teoria sì, in pratica dicevano che serviva per dare la spina nel fianco a Perez, che banalmente non è riuscito a dimostrare di essere la seconda guida che vorrebbero loro, anche se non so cosa loro pretendano dalla seconda guida, se non una difendere a spada tratta la prima posizione di Verstappen, ma non ne ha bisogno negli scorsi Gran Premi, anzi. Poi, per quanto riguarda il Gran Premio, come abbiamo detto, c'è stato il ritorno di Smooth Operator da parte di Sainz nel team radio finale, che a me mi ha sciolto il cuore, perché ero molto affezionato nel suo periodo McLaren quando cantava la canzoncina a seguito delle gare. E il Gran Premio è stato carino, sicuramente, molto meglio degli altri, anche perché giustamente quattro piloti che si contendono la prima posizione, e beh, valli a trovare.
Esatto.
Ora, non so se fare la strigliata d'orecchie, sì, la tirata d'orecchie a Russell perché ha sbagliato effettivamente nella curva. Mi sembrava tanto anche più un essere stato messo in difficoltà dalla traiettoria che aveva fatto Norris. e quindi probabilmente lui ha sbagliato il punto di frenata, però allo stesso tempo anche Hamilton che dietro ti chiede aumenta il passo, e come l'aumento il passo se davanti tengo Norris che non mi fa passare?
Sì, no, no, infatti lì l'errore di Russell, ricordiamo che arriva su un circuito cittadino. I cittadini, come Monaco, insegna che insomma il circuito cittadino per antonomasia, se non il Gran Premio per antonomasia in assoluto, sbagliare è facilissimo. Quindi, anche se sei uno dei piloti più forti del mondo, comunque l'errore è sempre dietro l'angolo. Per questo ci ho tenuto a sottolineare a inizio puntata la bravura di Carlos Sainz, che ha avuto chiaramente una Ferrari molto più competitiva degli altri Gran Premi, come è stata già più o meno nel Gran Premio d'Italia. Tant'è vero che lo stesso Carlos, durante il GP, ha anche detto in un comunicato radio: potrei continuare a guidare con questo passo per sempre. Quindi, cioè, si trovava a suo agio, senza ombra di dubbio, ed era in grado di gestire il giro come meglio voleva lui. Poteva andare più veloce, come poteva rallentare, che tanto sapeva che non sarebbe stato passato, e anche questo gli ha dato la forza nel finale di far avvicinare quel tanto che bastasse Norris per dargli il DRS, per aiutarlo a difendere la posizione, perché, come abbiamo detto all'inizio, in quel modo ha difeso la sua di posizione. E la cosa straordinaria, forse per congiunzione astrale dei pianeti, se così vogliamo dire, è che Norris ha capito quello che stava facendo l'ex compagno di scuderia, tant'è vero che effettivamente Norris ha semplicemente pensato a chiudere la porta in faccia a Russell e poi ad Hamilton, e non ad attaccare la Ferrari di Sainz. Quindi, per questo la straordinaria prestazione di Sainz deve essere sottolineata più e più volte, perché io, che ho guidato delle macchine da gara, anche se nel mio piccolo non a quei livelli, vi posso assicurare che anche se sei bravo a correre in autostrada o dove vuoi, guidare quelle auto lì, che sono ancora più potenti di quelle che ho guidato io, anche tramite GT Talent, che vedrete poi su Prime Video e con Weekend Race, cioè, vi posso assicurare che cambia tutto: punti di frenata, accelerazione, traiettoria. Quindi, se già è difficile farlo su una pista normale, figuriamoci in un cittadino dove non hai margine, non puoi andare leggermente sul cordolo, perché sennò ti finisce come Russell. Sbagli di 1 mm, non tanto di più. E di 1 mm aveva quasi sbagliato Norris una frazione di secondo prima di lui. Norris ha sfiorato il muro, Russell invece l'ha toccato appena appena e ha salutato la gara all'ultimo, cioè quando mancava mezzo giro alla fine, su per giù.
E
Quindi,
poi c'è
no.
anche da dire che il passo avanti di Ferrari, che può essere dovuto o meno probabilmente ad un regresso delle altre scuderie a causa dell'inasprimento di alcune direttive sul regolamento tecnico, poi ci sarebbe da fare tutto un altro discorso dietro, perché comunque Verstappen non ha superato Leclerc per 2 centesimi alla fine, e noi sapevamo cosa poteva fare Verstappen sul rettilineo col DRS, quindi già quello è tanta roba. Perché praticamente la Red Bull è tornata tra i mortali. Ora, stiamo dicendo tutto questo, settimana prossima, quando ci rivedremo per il Gran Premio del Giappone e parleremo dell'ennesima vittoria di Verstappen con doppietta Red Bull, però godiamoci il momento che c'è adesso. Vorrei capire un po' le sensazioni di Leclerc, perché a dire il vero non mi sono tanto interessato del post-gara, a parte aver visto Vasseur che saliva sul podio, bella scena. Però non vorrei che. Cioè, spero che questa vittoria Ferrari abbia rinvigorito il morale di Leclerc e non l'ha abbassato perché ha vinto Sainz e non lui.
Me lo auguro anch'io, anche perché comunque Charles era oggettivamente lì, ha avuto dei problemi dopo il primo pit stop, perché, come ha detto Simon prima, in quel caso, quando hanno fatto rientrare Leclerc al pit durante la prima safety car, purtroppo ha dovuto aspettare che passassero altre macchine per non incorrere in una penalità di unsafe release. Dopodiché, non solo la perdita di posizioni dovuta a questo fattore, c'è stato anche un surriscaldamento del motore ed è stato chiesto al pilota durante la gara di fare lift and coast per non mandare il motore in ebollizione e quindi farlo scoppiare. Allora, che intanto, per chi non sapesse che cos'è il lift and coast, non è altro che parzializzare in modo più o meno sapiente accelerazione e frenata senza raggiungere i massimi livelli che il motore può effettivamente raggiungere, anche per risparmiare un po' carburante. In questo caso non serviva tanto risparmiare carburante a Leclerc, ma quanto non surriscaldare più di tanto il motore stesso.
Oppure, diciamo, anche per un po' più ignorante, può essere detta come prima di tirare la staccata iniziare a togliere il piede dall'acceleratore un po' prima, anziché fare tutto sparato sull'acceleratore e poi immediatamente tutto sparato su prima. Questa è proprio la versione più ignorante ancora rispetto a come la stai dicendo tu.
No, hai fatto benissimo a dirla, a spiegarla così, Simo, perché rende molto meglio l'idea. E quindi da casa ci possono capire anche in maniera più completa, per chi non è avvezzo a determinati modi di dire del mondo del motorsport. E quindi oggettivamente Leclerc poi si è ritrovato a dover fare questa cosa, che in gara non è la cosa più bella da dover fare, perché non ti permette di tenere il ritmo che hanno gli altri, o perlomeno se ci sono macchine di qualità inferiore alla tua in qualche modo ti difendi, ma se devi attaccare le posizioni avanzate di quelli che ti precedono è un tantinello dura riuscire a fare questo discorso. Cioè, bene che ti va, resti in quella posizione lì, a meno che proprio davanti non hanno problemi, non hanno proprio delle vetture che già al massimo regime vanno 20 secondi più lenti della tua. E quindi c'è anche da dire questo, e quindi Charles è stato comunque bravo a portare a casa la macchina, che alla fine ha concluso al quarto posto, anche se poteva effettivamente salire sul podio. Siamo ormai a fine puntata, oggi ce la siamo goduta un attimino la situazione per parlare del ritorno alla vittoria della rossa, del cavallino rampante. Per quanto riguarda una cosa che hai detto te prima, Simo, in futuro, soprattutto per la prossima stagione, ma anche per questa volendo, visto che tante volte è stato detto a Sainz di far passare Leclerc quando non c'erano assolutamente necessità di classifica che lo richiedessero, che forse magari adesso Carlos potrebbe essere preso un attimino più in considerazione dallo stesso Vasseur, che ricordiamo è innamorato perso di Leclerc, per carità, ne ha pure ragione, però ha per grazia del cielo un altro pilota con quattro paia di ci siamo capiti cose sotto, come Sainz, e lo ha dimostrato una volta in più con questo straordinario capolavoro a Singapore. Ecco, magari adesso dare un po' più di credito a Carlos, che ricordiamo, correggimi se sbaglio, Simo, è alla terza stagione con Ferrari, giusto?
Sì,
ecco,
la terza.
Ecco, è che già la prima stagione, anche se di uno o due punticini, ma ha chiuso davanti a Leclerc. Quindi, se adesso nella terza stagione chiude nuovamente davanti, insomma.
Sì, c'è il ribaltamento delle gerarchie che parecchi in Spagna richiedevano, soprattutto dai media che dicevano che noi Sainz non lo trattavamo con i guanti così come abbiamo trattato Leclerc, quando in realtà non hanno mai capito che il tifo Ferrari non è sui piloti, ma è sull'auto in sé. Quindi.
Sì, no, infatti io, ma poi vuoi anche per queste motivazioni qua, la vittoria di Carlos ieri mi ha dato ancora più soddisfazione probabilmente di quanto me ne avrebbe data quella di Leclerc, proprio perché da qualcuno, ingiustamente, Carlos è stato messo in secondo piano, mentre noi, perlomeno, parliamo come GS Radio, come GS Television, o se vogliamo ancora più in piccolo come la singola trasmissione di Formula One After Race, l'abbiamo sempre messi alla pari, perché ci sono le registrazioni delle vecchie puntate in cui abbiamo sempre sostenuto che i nostri piloti sono tutte e due bravissimi, hanno solo bisogno di avere una macchina che gli permetta di dimostrarlo. Quindi, ecco, ieri...
Perché, apro e chiudo parentesi, se non sbaglio, Leclerc uguale predestinato è arrivato solo dalla televisione italiana, non mi sembra sia arrivato da nessun'altra parte del mondo.
Sì, ecco, per chi non lo sapesse, questo fu il soprannome che gli ha dato Carlo Vanzini di Sky al commento della prima vittoria di Leclerc durante un Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari. E quindi...
ovviamente nulla contro Vanzini, perché là probabilmente erano le direttive di Sky che dovevano spingere tanto Leclerc.
No, ma figurati, ora il discorso è che oggettivamente Carlos ha dimostrato di essere al minimo allo stesso livello di Leclerc una volta in più, e quindi mi auguro che adesso ci sia un po' più di considerazione da parte di Ferrari, di tutto l'entourage, anche di Carlos. Simo, le ultime cose, ti lascio la parola, dopodiché chiudiamo.
Allora, per quanto riguarda la situazione invece relativa ad Aston Martin, si diceva che già, diciamo, dal Gran Premio di Gran Bretagna, comunque, che era iniziato a scemare l'andamento di Aston Martin, però c'è stato quella minima ripresa che comunque sarebbe stata la macchina più colpita appunto dal cambiamento delle direttive tecniche, quella in particolare relativa alla flessibilità delle ali. Praticamente anche in questo Gran Premio di Singapore non si vedevano le ali muoversi a livello di flessione, e Aston Martin sembra essere stata quella più colpita. Dall'altro lato non sappiamo cosa è successo con Red Bull, perché sì, le loro ali sembravano abbastanza immobili, ma forse è andata a prendere qualcosa sul fondo della monoposto, che praticamente sono rimaste le cose più top secret di quest'anno a livello di ingegneria. Però dall'altro lato, anche qui, forse Christian Horner, più per mettere le mani avanti, ha sempre detto che Singapore sarebbe stato il Gran Premio difficile per Red Bull. Anche a quel punto, se Verstappen avesse vinto dominando, ma fatto tutti gli altri, potevamo chiudere baracca e burattini e andarci via a casa.
Ma io, Simo, oggettivamente pensavo che sarebbe finita così. Poi durante le libere e durante le qualifiche, poi ho cominciato a sperare, vedendo che effettivamente Red Bull ha avuto difficoltà ad entrare nel Q2, poi non è passata con nessuna delle due vetture nel Q3. Mi sono un attimo riempito di speranza, però finché Carlos non ha tagliato il traguardo domenica avevo paura comunque.
però anche qui è stato un Gran Premio più bello degli altri, tutto quello che vogliamo. Verstappen che non è riuscito a superare il Q2 è tenuto dietro da un Alfa Tauri, però volendo si potrebbe andare a chiedere alla commissione gara perché su tre impediment accusati a Verstappen non è stato penalizzato neanche di uno durante le qualifiche. Quella probabilmente è la cosa più grave. D'altra parte, io ci metto la mano sul fuoco, fosse partito in pole position oppure più avanti, Verstappen sarebbe stato penalizzato. Partendo undicesimo hanno detto vabbè, non ci saranno problemi, sta bene là.
Però invece sarebbe stato giusto comunque dargli la penalità. Siamo arrivati in chiusura di questa magnifica puntata che festeggia il ritorno alla vittoria della Ferrari con Carlos Sainz. Io vi ricordo gli altri programmi di GS Radio, anche GS Television, The Racing Corner View, che questa settimana mette in onda la nuova puntata, in questo caso dedicata a The Rock, Dwayne Johnson, per chi lo conosce più come attore cinematografico rispetto alla sua vita da wrestler. Poi Forza Azzurri, i capolavori della poesia italiana, e poi anche i nuovi arrivati in casa GS Radio, Let's Talk di Eagle e l'ora del wrestling dell'amico Pino Fasciano. Per quest'oggi è tutto, noi come Formula One After Race vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima, perché ci sarà il Gran Premio di Suzuka. Ciao!